Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 15 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare, un'informazione di servizio. Starò via 2 giorni per lavoro, quindi non riuscirò purtroppo a fare il podcast, il che vuol dire che martedì e mercoledì non ci potremo sentire come al solito, mentre il ritorno al suono della nostra moca di caffè è per giovedì. Se non l'avete fatto, per non perdervi nulla, potete cliccare il tasto Segui e cliccare sulla campanellina, così vi arrivano le notifiche. Detto ciò, non so com'è stato il vostro sabato sera, ma il mio al telefono con la redazione di Milano Finanza, che aggiornava l'articolo sull'attacco sferrato dall'Iran nei confronti di Israele. Teheran ha lanciato centinaia di droni e missili, alcuni dei quali sono stati intercettati sui cieli di Giordania e Siria. Ieri mattina l'esercito israeliano ha fatto sapere che il 99% dei circa 300 proiettili lanciati dall'Iran sono stati intercettati dalle difese aeree dello Stato ebraico. Nello specifico, come ricostruisce bene anche l'ISPI, secondo la ricostruzione delle forze di difesa israeliane, l'Iran e alcune milizie filo-Teheran nella regione hanno lanciato 170 droni, nessuno dei quali è entrato nello spazio aereo israeliano. Sono stati lanciati anche 30 missili da crociera, di cui 25 abbattuti dall'aeronautica israeliana. Alla risposta hanno partecipato anche le forze di Stati Uniti e Regno Unito dispiegate nella regione. Alcuni missili sono riusciti ad aggirare le difese israeliane, colpendo solo la base aerea di Nevatim, nel sud di Israele. Ora, la domanda, visto il risultato, è: ma è stato solo un attacco simbolico? L'effetto sortito dall'attacco iraniano sembra essere stato molto limitato. Il sito di informazione Axios riferisce che durante una telefonata avvenuta mentre l'attacco era in corso, il presidente americano Joe Biden avrebbe detto a Netanyahu che gli Stati Uniti non sosterranno un eventuale contrattacco israeliano, pur avendo preso parte attivamente alla difesa dello Stato ebraico durante l'offensiva di Teheran. Con l'attacco al consolato iraniano a Damasco del 1 aprile, ampiamente attribuito a Israele in assenza di un'assunzione ufficiale di responsabilità, Tel Aviv aveva dimostrato di poter colpire i luoghi e le persone simbolo della presenza iraniana nella regione. Il raid, che ha provocato la morte di diversi pasdaran, tra cui il generale Mohammad Reza Zahedi, ha mostrato caratteristiche diverse rispetto agli attacchi che Israele compie ormai da anni in territorio siriano, quasi sempre senza rivendicarli. Se di solito, infatti, le incursioni in Siria delle forze di difesa israeliane prendono di mira depositi di armi e infrastrutture della rete di gruppi e milizie filo-iraniane, in questo caso ad essere colpita è stata la sede diplomatica ufficiale di un paese membro delle Nazioni Unite, in una chiara violazione del diritto consuetudinario internazionale che vede ambasciate e consolati come luoghi inviolabili. L'iniziativa è stata fin da subito una sorta di stress test per Teheran, la cui risposta tanto annunciata si è infine concretizzata. L'ISPI riporta il commento, secondo me interessante, di Luigi Toninelli, il quale spiega che l'attacco iraniano di sabato notte è stato una risposta poco più che simbolica agli oltre 30 comandanti dei pasdaran uccisi da Israele in Siria dal 7 ottobre a oggi. La scelta iraniana di attaccare con missili e droni direttamente dal proprio territorio senza appoggiarsi a paesi più vicini a Israele come la Siria ha permesso a Tel Aviv di intercettare e abbattere con più facilità la gran parte della minaccia iraniana. Questo sembra suggerire che, nonostante l'attacco fosse per Teheran inevitabile, l'Iran ha cercato ancora una volta di evitare uno scontro totale con Israele. Se da un lato l'abbattimento dei droni e missili terra-terra iraniani potrebbe contenere la reazione israeliana, dall'altro l'impegno diretto di Teheran nel conflitto regionale ha portato le piazze arabe e musulmane a vedere nell'Iran il loro nuovo campione. Dall'operazione di sabato notte, la Repubblica Islamica ottiene un importante ritorno di immagine che potrebbe spendere nei prossimi mesi e anni allargando il soft power del cosiddetto asse della resistenza. Staremo a vedere. Nel weekend si sono tenuti i festeggiamenti dei 40 anni della Lega. Era il 12 aprile 1984 quando nasceva la Lega Autonoma Lombarda, trasformata poi in Lega Lombarda, poi Lega Nord con la federazione insieme a quella della Lombardia con le leghe del Veneto, del Piemonte, della Liguria e dell'Emilia-Romagna, fino all'avvento di Salvini che fa sparire Nord dal nome Lega e ci aggiunge Salvini Premier. Un accostamento che non gli ha portato molta fortuna e che in diversi gli contestano, perfino il fondatore Umberto Bossi, che a telecamere accese ha detto chiaramente come la Lega avrebbe bisogno di un nuovo leader. Facciamo un passo indietro però. Negli anni Ottanta la Lega Nord nasceva fortemente federalista, con l'intenzione di dare piena autonomia alla Padania. Oggi, 40 anni dopo, quelli a rubare il lavoro non sono più i terroni venuti dal sud a occupare i posti statali, ma gli immigrati irregolari, gli extracomunitari. Il che ha di fatto sancito per i leghisti la fine dello slogan Roma ladrona, per unire invece l'Italia contro un nemico comune. Abbiamo 500 sindaci in tutta Italia, ha detto ieri Salvini per difendersi dagli attacchi di chi gli vuole togliere il ruolo di leader del partito. Appunto, non più del Nord. Il capitano, come viene chiamato Matteo Salvini dai suoi, non ci sta e ricorda come la vecchia guardia aveva portato gli scandali giudiziari dentro la Lega, con i famosi 49 milioni di euro di rimborsi elettorali truffati allo Stato e gli altrettanto famosi diamanti di Belsito. Facendola diventare nazionale, Salvini ha portato la Lega a sfiorare il 35% alle europee di 5 anni fa. E nonostante oggi i sondaggi lo diano vertiginosamente intorno all'8%, addirittura forse dietro a Forza Italia, il leader leghista non ci sta ad essere rottamato e rinvia all'autunno il momento del congresso in cui eleggere il nuovo o rieleggere l'attuale segretario. Certo è che, come scrive Repubblica, ciò che Salvini voleva evitare questo weekend, cioè la prospettiva che la ricorrenza per i 40 anni della Lega Lombarda di Bossi si trasformasse in un boomerang, è puntualmente accaduto. E non sono bastate al segretario improvvise parole dolci per il suo predecessore, pubblici pentimenti per averlo trascurato, né una lettera di invito alla risottata che c'è stata ieri a Varese, organizzata in extremis per non far passare il messaggio che il partito ufficiale snobbasse l'anniversario. Bossi, anzi, ha gradito poco il fatto di non aver ricevuto neppure una telefonata da parte di chi lo voleva in piazza Podestà e ha rilanciato con la ruvidezza del profeta del celodurismo, mettendo sale nelle ferite aperte di una Lega che, per quello che ogni giorno di più pare un equivoco, si chiama Lega per Salvini Premier. Dagli edifici deriva il 40% del consumo energetico dell'Unione Europea, oltre la metà di quello di gas per riscaldamento e acqua calda soprattutto, e il 35% delle emissioni di gas serra. Sono questi i numeri alla base della direttiva europea sulle case green approvata settimana scorsa con il voto contrario di Italia e Ungheria, e con la quale però l'Unione Europea si pone l'obiettivo di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Come? Piantando paletti, prima sulle nuove costruzioni e le caldaie, poi su tutto il parco immobiliare. Vincoli ammorbiditi rispetto alle premesse che colgono l'Italia intenta a smaltire la sbornia da superbonus e con la domanda di fondo: dove trovare i soldi per il nuovo scatto di efficienza? Per rispondere a questa domanda gli Stati hanno tempo 2 anni. Entro questo limite dovranno presentare il piano nazionale con le tappe per le ristrutturazioni. Confedilizia ha giudicato inaccettabile il testo della direttiva. Si era partiti ventilando lo stop alla compravendita di case non efficienti per passare da tappe serrate di riqualificazione sulla base di classi energetiche armonizzate e cedere su una soluzione che affida agli Stati la riduzione del consumo medio energetico del parco immobiliare. La traiettoria impone sugli edifici residenziali un meno 16% rispetto al 2020. E deve avvenire entro il 2023, poi un meno 20-22% entro il 2035. il 16% degli edifici pubblici o non residenziali con le peggiori prestazioni andrà efficientato entro il 2030, per salire al 26% nel 2033. Ma già dal 2028 i nuovi edifici residenziali pubblici dovranno essere a emissioni zero, tutti gli altri dal 2030. Sono previste esenzioni per gli edifici storici, luoghi di culto, appartamenti sotto i 50 metri quadri o seconde case, mentre per le caldaie a gas lo stop scatta nel 2040, ma già dal prossimo anno non avranno più sussidi riservati ai soli sistemi ibridi. Tra il 2026 e il 2030, poi, a seconda delle superfici, scattano obblighi sulle nuove costruzioni perché siano solar ready, ovvero dotate di pannelli solari. Come siamo messi noi in Italia? Le case sono in media più vecchie degli altri paesi europei. L'84,5% è dotato a prima del 1990. Peggio di Germania, che sta intorno al 75%, e Francia al 65%. La Spagna è messa meglio, intorno al 60%. E il tasso di rinnovamento da noi è storicamente ridotto. Secondo la Community Smart Building di The European House Ambrosetti, prima del superbonus ci fermavamo allo 0,85% all'anno, contro l'1,7% di Francia e Germania. L'ultimo rapporto disponibile sul mercato immobiliare certifica la sperequazione delle prestazioni energetiche. In periferia gli immobili venduti sono per l'83% nelle classi più basse. Nelle zone di pregio, quelli efficienti raggiungono il 45%. I piani nazionali dovranno tener presente che almeno il 55% dell'obiettivo di riduzione del consumo energetico andrà centrato rinnovando il 43% degli edifici residenziali con le peggiori performance. In Italia vuol dire focalizzarsi su 5 milioni di edifici. Nel rendicontare i risultati, potremo far valere i risparmi conseguiti dopo il 2020 e quindi anche col superbonus. 460.000 edifici ristrutturati al 2023, che per l'ANCE valgono già 5 punti percentuali dell'obiettivo. Per arrivare al meno 20-22% di consumi al 2035, di cui parlavamo prima, dovremmo raggiungere quota 1,9 milioni di edifici. Secondo i costruttori, bisognerebbe mantenere il ritmo di ristrutturazione fatte col superbonus. E da qui la domanda del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, noto per il mal di pancia del 110%. Chi paga? La Commissione europea stima che entro il 2030 saranno necessari 275 miliardi di euro di investimenti annui per la svolta energetica, 152 in più delle risorse attuali. L'Unione europea chiede di sostenere le famiglie più deboli, anche con sportelli unici per la consulenza, ma attualmente non ci sono cifre aggiuntive ai già noti Fondo Sociale per il Clima, Recovery Fund e Fondi di Sviluppo Regionale. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto giovedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.